Salve, oggi ci addentriamo in un tema fondamentale, la misura. Spesso la diamo per scontata.
Esatto. Abbiamo qui del materiale sui concetti chiave della misura. L'idea è di fare un po' di luce su come si quantifica il mondo, dagli strumenti fino all'interpretazione dei numeri. Pronti a spacchettare un po' questi concetti?
Certamente.
È un tema cruciale. La misura è alla base della scienza, della tecnica. E ogni misura, porta con sé informazioni sulla sua affidabilità.
E questo è il punto.
Allora, iniziamo proprio dagli attrezzi del mestiere, gli strumenti di misura. Il materiale distingue tra analogici e digitali. Cosa cambia nella pratica? E poi sentiamo parlare di campo di misura, portata. Cosa sono?
La differenza principale è nel tipo di lettura. L'analogico, pensa a un righello o a un vecchio voltmetro, dà una lettura su una scala continua.
Ah, la lancetta che si muove. Esatto. Il digitale, invece, ti dà un numero, un valore discreto. Per campo di misura intendiamo l'intervallo completo in cui lo strumento può misurare correttamente. La portata, invece, è proprio il valore massimo che può leggere.
Ok.
La scelta tra analogico e digitale, o quale portata scegliere, dipende molto da cosa devi misurare, ovviamente. Non è detto che digitale sia sempre meglio, eh?
Chiaro. E poi ci sono sensibilità e prontezza. Sembrano descrivere quanto è fine e svelto uno strumento.
Proprio così. La sensibilità è la più piccola variazione che lo strumento è in grado di rilevare. Più è sensibile, più dettagli coglie.
Tipo una bilancia di precisione rispetto a una pesa da mercato.
Esattamente. La prontezza invece è la velocità con cui lo strumento reagisce a un cambiamento. Se misuri un fenomeno rapido, ti serve uno strumento pronto, altrimenti la misura arriva in ritardo.
Capisco. Ma il materiale sottolinea una cosa importante. Nessuna misura è perfetta. Si parla sempre di incertezza. E qui compaiono vari tipi di errore. Casuali, sistematici, persino l'errore di parallasse. L'errore ha diverse nature, quindi.
Assolutamente. L'incertezza non è un difetto. È una componente intrinseca della misura. Dobbiamo imparare a quantificarla. Gli errori casuali sono fluttuazioni imprevedibili, un po' sopra, un po' sotto il valore vero.
Dovuti a piccole perturbazioni.
Sì, mille piccoli fattori. Si gestiscono ripetendo la misura più volte. Gli errori sistematici, invece, sono, diciamo, più insidiosi. Spostano la misura sempre nella stessa direzione.
Ah!
Magari per un difetto dello strumento o un errore nel modo in cui si fa la misura. L'errore di parallasse, cioè leggere una scala guardandola di lato invece che perpendicolarmente, è un classico esempio di errore sistematico legato all'osservatore.
E qui c'è un punto chiave, mi pare, di capire.
Esatto. Ripetere la misura tante volte aiuta a ridurre l'effetto degli errori casuali, ma non elimina quelli sistematici. Potresti avere misure molto vicine tra loro, ma tutte ugualmente sbagliate.
Ecco, questo è fondamentale. Quindi ripetere le misure serve soprattutto per stimare e ridurre l'incertezza dovuta agli errori casuali. Ed è qui che si introducono il valore medio, la semidispersione massima, lo scarto quadratico medio. Servono a riassumere i dati, immagino.
Precisamente. Il valore medio delle misure ripetute è la nostra miglior stima del valore vero. Ma non basta.
Serve sapere quanto sono sparse le misure.
Esatto. Per poche misure si usa a volte la semidispersione massima, cioè metà della differenza tra il valore massimo e il minimo misurato. Da un'idea rapida.
Ok.
Ma con molte misure, lo scarto quadratico medio o deviazione standard è l'indicatore più usato e robusto della dispersione dei dati attorno alla media. Ci dice quanto sono raggruppati.
E gli istogrammi o la curva di Gauss?
Servono a visualizzare proprio questa distribuzione. L'istogramma ti fa vedere quanti valori cadono in certi intervalli. Spesso questa distribuzione assomiglia alla famosa curva a campana di Gauss, la distribuzione normale.
Bene, questo per le misure dirette. Ma spesso il risultato che cerchiamo non è misurato direttamente, ma calcolato da altre misure, le misure indirette. Come si tratta l'incertezza qui? Se sommo, sottraggo, moltiplico, vedo termini come incertezza relativa e percentuale.
Sì, l'incertezza si propaga attraverso i calcoli. Quando sommi o sottrai quantità, le loro incertezze assolute, quelle con la stessa unità di misura, si combinano in un certo modo, di solito sommandosi quadraticamente.
Ah, ok.
Se invece moltiplichi o dividi, è più comodo lavorare con le incertezze relative, rapporto incertezza-valore, o percentuali. Queste si sommano, sempre quadraticamente in genere. La regola generale è che l'incertezza sul risultato finale dipende dalle incertezze delle misure di partenza e la misura con l'incertezza relativa maggiore spesso domina il risultato.
Capito. Quindi una misura poco precisa può rovinare un calcolo anche se le altre sono ottime.
Esattamente. È l'anello debole della catena.
E alla fine, come presentiamo il nostro risultato con la sua incertezza? Qui entrano in gioco le cifre significative, l'arrotondamento e, per i grafici, le barre di errore.
Certo, la comunicazione è fondamentale. Il numero di cifre significative con cui scriviamo il risultato deve essere coerente con la sua incertezza. Scrivere troppi decinali è fuorviante, dà una falsa impressione di precisione.
Quindi bisogna arrotondare.
Sì. L'arrotondamento, per difetto o per eccesso, segue regole precise per tagliare le cifre non significative. E nei grafici le barre di errore sono cruciali. Visualizzano l'intervallo di incertezza associato a ogni punto sperimentale. Fanno vedere subito quanto è affidabile quel dato. Un grafico senza barre d'errore, può essere incompleto o persino ingannevole.
Perfetto. Direi che abbiamo toccato tutti i punti chiave. Quindi, per riassumere, bisogna scegliere lo strumento giusto, capirne le caratteristiche come sensibilità e prontezza, accettare che l'incertezza è inevitabile e saperla quantificare, distinguendo tra cause casuali e sistematiche.
Esatto.
Poi, se si ripete la misura, usare la statistica, media, scarto quadratico, per ottenere una stima migliore e valutare la dispersione. Gestire come l'incertezza si propaga nei calcoli indiretti. E infine comunicare risultati onestamente, con le giuste cifre significative e nei grafici con le barre d'errore.
Proprio così. E vorrei aggiungere un'ultima cosa. Tutta questa attenzione alla misura, all'incertezza, non è solo un esercizio tecnico, capisci? È proprio il fondamento del metodo scientifico, del pensiero critico applicato ai dati.
È quello che permette di dire se una legge fisica è confermata o meno, o se un progetto funziona.
Esattamente. E forse la riflessione da portarsi via è: quante volte nella vita di tutti i giorni accettiamo numeri, statistiche, sondaggi, dati, senza chiederci ma come li hanno ottenuti? Con quale strumento? E soprattutto, qual è la loro incertezza? Spesso la risposta a queste domande cambia completamente la storia che quel numero sembra raccontare.